9:12, buongiorno, qui parte Mille Voci, con voi oggi Giusita Wiesendanger e Isabella Visetti. Saremo con voi fino alle 10, perché dopo le 10 ci sarà la collega Michela Daghini con un incontro speciale con Rosita Celentano. Giudita, invece noi iniziamo e parliamo di un villaggio che è un modello di convivenza. Sì. Diciamo solo due parole.
Sì, si chiama Neve Shalom, che è un doppio nome in ebraico e arabo, che tradotto significa proprio oasi di pace. Questo villaggio è abitato da palestinesi ed ebrei e è un esempio di convivenza fra lingue, culture e religioni diverse. È un villaggio un po' speranza e dopo andremo a capire perché.
Ne parliamo perché saranno due abitanti speciali di questo villaggio che lo presenteranno in un incontro aperto al pubblico mercoledì a Lugano, l'8 maggio alle 18 nella Sala degli Specchi di Villa Ciani. È un'iniziativa promossa dalla Fondazione Federica Spitzer, perché questo è proprio un incontro in linea con l'impegno di questa fondazione, che vuole prevenire e superare i conflitti fra razze e culture e religioni diverse. Ve lo presentiamo, vi raccontiamo i dettagli di questo villaggio definito anche un faro nel buio del conflitto attuale in Medio Oriente, dopo il nostro primo brano dei Jackson, 1978. Vi ricordo il numero per entrare in contatto con noi: 076 321 1113. Dove l'odio non vince, la convivenza pacifica tra ebrei e palestinesi nel villaggio di Neve Shalom Wat al-Salam. È questo il titolo dell'evento promosso dalla Fondazione Federica Spitzer per raccontare in questo momento particolarmente difficile l'esperienza, l'esempio di questo modello di villaggio che è diciamo un faro nel buio, un esempio di convivenza pacifica. L'incontro sarà mercoledì a Lugano, 8 maggio, mercoledì 8 maggio, poi vi diamo tutti i dettagli. Questo evento, questo incontro al quale partecipano due abitanti speciali di questo villaggio sarà moderato dal giornalista Luca Steinmann, che è collegato con noi oggi. Buongiorno Luca, ben ritrovato a Mille Voci.
Buongiorno.
Giornalista e reporter, ti abbiamo ascoltato con grande piacere qui a Mille Voci quando hai presentato l'anno scorso il tuo libro Il fronte russo, la guerra in Ucraina raccontata dall'inviato tra i soldati di Putin, edito da Rizzoli. Tu collabori con il Corriere del Ticino, con i canali informativi della RSI, ma il tuo lavoro di reporter ti ha portato in giro per il mondo fin da giovanissimo: Siria, Afghanistan, Armenia, Giordania. Dania. Conosci anche bene l'esperienza di questo villaggio, ce lo presenti?
Dunque, è un villaggio che purtroppo è unico, o quasi, oggi nel panorama israelo-palestinese, nel panorama del conflitto israelo-palestinese. È un villaggio lontano da Gerusalemme, dove convivono palestinesi ed ebrei israeliani, e dove è stata fatta la scelta molto rara, all'interno appunto di questo contesto, di promuovere un'educazione non segregata. La scuola di questo villaggio ospita sia bambini ebrei che bambini palestinesi, sia bambini ebrei che bambini musulmani. E questa è stata proprio una scelta fatta dagli abitanti di questo villaggio, di scegliere di non vivere vicini ma segregati, ignorandosi a vicenda, come purtroppo avviene nella maggior parte del paese, nella maggior parte di Israele, dei territori palestinesi, ma scegliendo, con tutte le difficoltà del caso, di vivere insieme, di crescere insieme, di fondare una comunità appunto sul l'educazione condivisa e di fungere così da modello anche per il resto di Israele e il resto dei territori palestinesi. Purtroppo sappiamo bene che in questo momento storico le tensioni stanno aumentando molto, non soltanto tra israeliani e palestinesi, ma in generale a seguito di questo conflitto anche al di fuori di questo contesto, in tutto il Medio Oriente e poi anche in Europa e negli Stati Uniti, nelle università, come stiamo purtroppo seguendo. Stanno aumentando purtroppo anche gli attacchi contro questi modelli di comunità. Io ho intervistato sul Corriere del Ticino Sama Salaime, che sarà una delle ospiti mercoledì a Lugano, che ha raccontato degli attacchi che questo villaggio di Neve Shalom Wahat al-Salam ha subito negli ultimi anni. Al contempo però ci ha raccontato e racconta come la richiesta di partecipazione alla loro scuola condivisa, le richieste di partecipazione da parte delle famiglie che vogliono mandare i loro bambini stiano molto aumentando. Quindi c'è sì un inasprimento della tensione, ma al contempo anche una crescente richiesta di pace e di vita insieme. E questo, concludeva Sama nell'intervista che mi hai rilasciato, dà molta speranza.
Tu però hai detto unico, finora unico, dunque diciamo il modello che voleva rappresentare questo villaggio non è stato ripreso, magari ricordiamo è stato fondato alla metà degli anni 70 da Bruno Husser, che era un religioso egiziano di fede ebraica, si è convertito al cattolicesimo e si è fatto frate domenicano, diciamo è un villaggio cooperativo, i cittadini sono cittadini israeliani ed è gestito appunto come in modo democratico come una cooperativa. Allora è rimasto unico, non è diventato un modello virtuoso da replicare, difficile, forse serviva una sorta di idealismo portato avanti dal suo fondatore, un idealismo che forse si è un po' perso.
Io penso che la situazione politica abbia molto a che fare con tutto ciò. Nel momento in cui crescono gli estremismi su entrambi i fronti, nel momento in cui per motivi politici, ripeto, lo scontro si polarizza, cala la fiducia nelle persone che pensano di poter vivere insieme. In realtà chiunque è stato in Israele, in Palestina lo sa bene, non esistono quasi luoghi puramente arabi o puramente ebraici, le due comunità vivono a stretto contatto. La grande differenza però è proprio questa, che nella maggior parte dei casi ci si ignora, si vive gli uni di fianco agli altri non considerandosi se non ma sopportandosi e purtroppo sempre più spesso anche facendosi la guerra. Quindi questa è la grande unicità di Neve Shalom, cioè la volontà di vivere insieme, di costruire una società condivisa, una società appunto in cui gli arabi e i palestinesi, gli israeliani e i palestinesi vivano insieme, cercando anche di capirsi, cercando di capire le proprie storie, le storie dei traumi dei due popoli, soprattutto la Shoah naturalmente per quanto riguarda gli ebrei e la Nakba per quanto riguarda i palestinesi. Quindi ecco, avere questo tipo di confronto. Poi perché questo modello è rimasto piuttosto circoscritto a Neve Shalom Wahat al-Salam? Io penso proprio per questa volontà di base che è difficile da esportare nel resto del paese, sia appunto nei territori palestinesi che in Israele. Anche se vediamo che ci sono comunque dei tentativi di convivenza e di crescita insieme, anche al di fuori di questo villaggio, se pensiamo a numerose università nei territori palestinesi e in Israele, dove appunto che sono già miste, dove ci sono diverse iniziative di convivenza e di studi insieme tra appunto studenti israeliani e studenti arabo-palestinesi. Quindi è un modello che penso sia assolutamente replicabile, ma ripeto, la situazione politica non lo sta facilitando assolutamente.
Allora, se interpreto bene il tuo pensiero, anche se è un modello unico, va raccontato, va presentato, va testimoniato, perché rappresenta quella fiammella di speranza, questa luce nel buio, questa oasi, possiamo dire così, nel deserto, dove si può ripartire per quella fiducia che tu dici sembra non esserci più, questa fiducia che ci fa dire una convivenza è possibile.
Sì, e aggiungerei qualcosa di più, aggiungerei che questo tentativo non soltanto di convivenza ma proprio di dialogo tra comunità che si vive a Neve Shalom è qualcosa che serve più che mai anche a noi, inteso come Svizzera, come Italia, come società occidentale, dove vediamo che purtroppo a seguito delle guerre degli ultimi anni, in particolare a seguito anche di questo conflitto in corso israelo-palestinese, diventa sempre più difficile confrontarsi in maniera libera sui temi che riguardano la libertà, la convivenza. Lo vediamo per esempio dalle tensioni che ci sono ovunque nel mondo. Ecco, citavo prima il caso delle università americane, non solo, che è che è l'esempio più plastico di come queste tensioni abbiano raggiunto il cuore delle nostre società. E quindi penso che guardare all'esempio di questo villaggio, Neve Shalom Wahat al-Salam, ma guardare anche gli altri esempi che ci sono, e prendiamo Neve Shalom Wahat al-Salam come quello più rappresentativo, sia qualcosa che serva a noi, serva ad interrogare noi stessi anche. Ed è per questo che ho accettato con grande piacere la moderazione dell'evento della Fondazione Spitzer questo mercoledì a Lugano, proprio perché non vuole essere un momento in cui raccontiamo un povero villaggio di speranza all'interno di un conflitto che non è nostro, ma vogliamo raccontare un modello di convivenza e di vita comune e di comprensione comune che è sempre più difficile da realizzare anche qui da noi. Non è un problema solo loro, è un problema anche nostro, seppure in forma diversa.
Allora, tu hai già detto stasera mercoledì interverrà Sama Salaim, che tu hai appunto intervistato per il Corriere del Ticino, che è una giornalista palestinese e portavoce di questo villaggio, è considerata una tra le più influenti attiviste arabe per i diritti delle donne in Israele. E poi ci sarà Nira Sharon, lui è ebreo e co-direttore delle istituzioni educative del villaggio dove lui è cresciuto e abita con la sua famiglia. Ora ho letto ci sono circa un centinaio di famiglie che vivono in questo villaggio, è esatto?
Esattamente, e è un villaggio che ha sempre più richieste di appunto di persone che vorrebbero aggregarsi, come dicevo prima, sia a vivere che a mandare i propri figli nella scuola di questo villaggio. Ed è incredibile che sia così nel momento in cui questo villaggio negli ultimi anni, lo raccontava Sama Salaim nella mia intervista, ha subito numerosi attacchi fisici proprio da estremisti, in questo caso soprattutto ebraici, ma ha subito anche grandi pressioni da estremisti palestinesi che volevano scontrarsi non soltanto con il gruppo opposto, non soltanto gli arabi contro gli ebrei o gli ebrei contro gli arabi, ma che volevano opporsi proprio a questo modello di convivenza. E quindi questo è un dato a mio avviso molto significativo: nonostante la crescita della tensione, nonostante gli attacchi fisici subiti da questo villaggio, cresce il numero delle popolazioni, delle persone, sia palestinesi che ebraiche, che vogliono aggregarsi alla scuola e alla vita di questo villaggio. Quindi è un'apparente contraddizione che però di fatto, se si vede la situazione sul posto, si capisce che in realtà non lo è.
Sì, e dunque si capisce anche che questo modello, pur unico, ha ancora una forza e ha qualcosa da dire, è una voce, un esempio che va ascoltato e va capito. Allora, chi volesse approfondire questa esperienza, la conoscenza di questo villaggio, lo potrà fare mercoledì 8 maggio a Lugano, ore 18, nella sala degli specchi di Villa Ciani. L'incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming da Caritas Ticino sul canale appunto di Caritas Ticino su YouTube. L'incontro sarà moderato da Luca Steinmann, giornalista e reporter, che è stato con noi a Mille Voci e che ringrazio molto. Buona giornata e buon lavoro, Luca.
Grazie.
Questi erano gli ABBA, Knowing Me, Knowing You, io mi conosco e conosco te, la conoscenza come base per il dialogo e la convivenza pacifica. Giuditta, abbiamo presentato questo esempio di questo modello di villaggio che appunto oasi di pace, come dice il nome,
che ospita palestinesi e israeliani, anche una scuola dove non ci sono delle segregazioni, è un villaggio dove si punta alla cooperazione, al vivere, allo stare insieme.
Sì. sì, il villaggio è appunto gestito su un modello cooperativo e appunto vuole rendere possibile questa convivenza e dunque la conoscenza. Vi dicevamo questo incontro che sarà mercoledì 8 maggio alle 18 nella Sala degli Specchi di Villa Ciani. Due abitanti speciali di questo villaggio racconteranno l'esperienza. Fra l'altro venerdì scorso nell'inserto del venerdì di Repubblica sono uscite due interviste di due scrittori, l'israeliano Eskol Nevo e il palestinese Atef Abu Saif, che è considerato il Camilleri della striscia di Gaza, e in queste due interviste parallele raccontano il dolore di questo conflitto nella striscia di Gaza, cercano anche loro di trovare questo barlume di speranza per un futuro di pace, anche se le notizie di oggi ci parlano di negoziati per una tregua che sono in stallo. Questo perché in passato gli intellettuali appunto del Medio Oriente hanno cercato di tener viva questa fiammella di fiducia, no? Come ci diceva Luca Steinman, di dialogo, di continuare a parlarsi, non fare vincere l'odio, come dice il titolo di questo incontro. Giriamo pagina, ritorniamo nella Svizzera italiana, Giuditta, perché parliamo di una scuola che è in bilico.
Sì. Siamo in Valle Onsernone, comune di Onsernone, che ha all'incirca 700 abitanti. I bambini sono pochi, ma sono abbastanza da poter portare avanti una scuola elementare che è un po' diversa dalle altre, perché ha solo il primo ciclo di scuola elementare, quindi quello dalla prima alla terza elementare. I bambini che frequentano questa classe sono 5. E negli ultimi anni nascite il numero di bambini è sempre diminuito, quindi si vedrà un po' com'è per il futuro. E ne parla un articolo di una rivista svizzero-tedesca, la Schweizer Bauer, quindi la rivista degli agricoltori, e ne parla con un po' di fascinazione.
Sì, sì, perché la scuola, l'ultima scuola in cima a una valle della Svizzera italiana, del Canton Ticino, appunto c'è un gusto di esotico, ma sì. Noi vogliamo un pochino approfondire come funziona questa scuola, quale sarà la prospettiva del suo futuro. Lo faremo con un ospite che ci ha raggiunto in studio, lo diciamo subito, il sindaco di Onsernone, ne parliamo dopo Annalisa, sento solo il presente. Ricordo ancora il numero forse, 076 321 1113. 9.40 a mille voci, io sono Isabella Visetti, con me in studio Giuditta Wiesendanger, Renato Amadò è alla regia e Karin Kondolf è al centralino di Rete 1. Vogliamo parlarvi di questa scuola in bilico appesa a un filo. Ne abbiamo sentito parlare lo scorso anno, la scuola elementare in Onsernone. Con noi in studio il sindaco uscente Stefan Chiesa. Come capo di Castero Istruzione si è battuto negli ultimi 8 anni per mantenere questa scuola, tenerla stretta con i denti, questa scuola che ha molto affascinato Schweizer Bauer, la rivista degli agricoltori.
E lei ha letto l'articolo, cosa ne ha pensato di questa descrizione? Di questa
descrizione un po' romantica.
Giusto, c'è un po' di romanticismo assolutamente, posso solo che ringraziare che poi ci sia questo sollevamento anche da parte dei media, perché una volta che romanticismo è una questione anche di vita, di far vivere la nostra valle, perché come comune, come municipio portiamo avanti da 8 anni, appunto come dicevi tu prima giustamente, questo desiderio di mantenere la scuola d'infanzia e almeno il primo ciclo di scuola elementare. Questo perché una valle senza scuola è una valle che probabilmente andrebbe a morire, e noi progettiamo anche di accompagnare e portare nuove famiglie in valle, però è chiaro che quando ci viene chiesto ma almeno la scuola d'infanzia e la prima elementare, seconda, terza, se dovessero già scendere direttamente nelle terre di Piedemonte o addirittura Losone o Intragna, chiaramente che andremo a perdere un po' di attrattività. Esatto.
Però adesso la scuola c'è, la scuola funziona, e come funziona?
Ma io direi che funziona molto bene come scuola, perché comunque abbiamo ha avuto questa possibilità di mantenere un ciclo ARMOS, che significa una collaborazione, un lavoro attivo tra la scuola di infanzia e il primo ciclo di prima, seconda, terza elementare. Vale a dire che i bambini interagiscono tra di loro con i maestri e le maestre alla mattina, nell'inizio della giornata, alla fine della giornata e per tutte le attività speciali. C'è un'ottima collaborazione anche con le tele di Piedemonte e soprattutto il comune delle Centovalli con la scuola di Intragna, dove i nostri ragazzi di quarta e quinta elementare scendono a Intragna, e abbiamo anche tutte le attività speciali come soprattutto la palestra e altre attività che facciamo assieme a loro a Intragna. Dunque c'è già un inizio di aggregazione con i comuni limitrofi, ecco, che è poi il futuro, chiaro.
Quindi i dati dell'articolo sono tutti corretti, sono 5 bambini quelli della scuola elementare, mentre quelli della scuola d'infanzia sono?
Adesso quest'anno abbiamo 7 allievi alla scuola d'infanzia e 3 per il primo ciclo.
Che ogni tanto svolgono attività insieme. E l'anno prossimo?
L'anno prossimo i numeri salgono, tornano a salire, arriviamo a 12, dunque siamo nella norma, dunque non abbiamo bisogno della deroga e dunque ci è stata concesso, adesso abbiamo l'ordinamento a breve da firmare. Io devo dire che è stata un po' una dura discussione negli ultimi anni con il consigliere di Stato di allora, adesso con Marina Carobbia devo dire che abbiamo avuto già un buon incontro e la sua visione è abbastanza simile alla nostra di aiuto là dove è possibile, chiaramente compatibilmente con l'esigenza del DEX, però vedo che c'è un bel dialogo e di buon auspicio per il futuro, assolutamente.
E hai menzionato una deroga speciale perché i numeri sono piccoli, ma sono altri gli elementi eccezionali di questa scuola?
Assolutamente, e ci sono praticamente, noi abbiamo una sede che è in perfetto stato, abbiamo una mensa che funziona bene, dove abbiamo coinvolto anche un giovane cuoco della valle che è appena venuto a instaurarsi in Valonzernone, dunque già lì è un tassello importante, abbiamo un parco giochi a norma magnifico e abbiamo un contatto anche con la popolazione che è molto forte, e questo ha fatto sì che comunque l'istruzione anche è importante, funziona e va benissimo, anche il DEX lo ha certificato e pertanto abbiamo tutti i requisiti per mantenere la nostra scuola. Dobbiamo dire anche che Valonzernone è vasto, è grande, ci sono dei bambini che arrivano da Vergeletto, da Crana, dunque riportare un bambino di 4 anni da Vergeletto o Crana o Spruga fino a Intragna vorrebbe dire più di un'ora di viaggio al giorno, e per una valle come la nostra in Ticino, in Svizzera, io credo che sia una questione abbastanza importante.
Invece portarlo a Loco, perché non abbiamo forse detto la scuola ha sede a Loco, anche se leggevamo che fino a una ventina d'anni fa c'erano 2 sedi scolastiche in Valonzernone.
Assolutamente, c'era Loco e c'era Russo, dove io ho fatto anche le scuole medie, dove tanti miei amici hanno fatto la scuola media Russo fino alla seconda, e avevamo classi di 5-6 in prima media e 6 o 7 in seconda media, dunque i numeri più o meno sono così da anni, Eppure ce la siamo cavata e siamo comunque, abbiamo fatto il nostro percorso di vita e l'istruzione era comunque valida e solida.
E i numeri sono piccoli, e prima abbiamo menzionato brevemente la questione dell'attrattività. Leggevo nell'articolo che sono arrivate 2 famiglie dalla Svizzera interna che hanno portato anche dei bambini, quindi arrivano delle persone ad abitare nel comune di Valonzernone.
Assolutamente, diciamo che vivere in Valonzernone lo devi volere, devi apprezzare la valle, è un modo di vita sicuramente arricchente per crescere una famiglia, dei bambini, perché siamo a contatto con la natura, siamo a dimensione d'uomo, tutti ci si conosce, ci si aiuta, c'è una solida struttura anche a livello di società e società sportive, abbiamo uno sci club che funziona benissimo, un hockey club, abbiamo diverse società che si adoperano per la valle, e dunque entrare in questo tessuto è abbastanza facile, ed è questo un po' che porta anche delle famiglie a venire a vivere in Valonzernone. Dopo anche i prezzi dei terreni, delle case, dell'abitazione sono chiaramente inferiori alle terre di Piedemonte, poi a scendere verso il Locarnese, questo sicuramente aiuta. Noi ci promuoviamo tutto questo territorio e lo speriamo di accentuare un attimino la presenza di nuove famiglie che verranno a vivere in Valonzernone.
E dunque dovete proprio tenere la scuola, perché quello è un elemento fondamentale.
Assolutamente, è un elemento cardine per poter far vivere la nostra valle, per cercare di aumentare la popolazione, chiaro.
In un altro articolo ho letto che però c'è una partecipazione finanziaria importante da parte del comune per la gestione della scuola.
Allora, devo dire che negli ultimi anni, non nel caso di quest'anno, nel prossimo, ma fino all'anno scorso per un paio d'anni abbiamo pagato noi un'intera sezione, sì, perché nel cantone non ce la dava. Come dicevo prima, col Consiglio di Stato prima non c'era molto dialogo e era stato sulle sue, non ci davano la deroga, e però noi abbiamo mantenuto la sezione pagandola noi come comune,
assumendo interamente
la responsabilità,
perché non avevamo il sussidio da parte del cantone. Certo,
la maestra abita in valle
abitava in valle, adesso si è trasferita per ragioni sentimentali nella vicina Centrovalle ma che va benissimo,
che va bene, sì, sì.
È maestra da diverso tempo, è molto attaccata alla valle ed è felice che sia così, dunque va bene.
Allora, per i prossimi anni dunque la situazione ci sembra tranquilla, scuola in bilico, ma forse non più tanto.
Ma si mette sempre in discussione ogni anno l'ordinamento. Io devo dire che sia con l'ispettorato attuale che con, diceva la consigliera di Stato, c'è un bel dialogo, i numeri lo permettono per i prossimi anni e dopo vedremo se sono rose fioriranno. Io mi auspico, noi ci auspichiamo tutti che ci siano nuove famiglie che vengano a abitare in Valonzernone e abbastanza 2 o 3 bambini per cambiare tutti gli equilibri della scuola dei numeri.
Certo. Sì, questo infatti lo diceva anche questo articolo, esatto, su Schweizer Bauer, diceva le due famiglie che si sono trasferite in Onsernone dalla Svizzera tedesca hanno cambiato la realtà della scuola.
Esatto, sì, gli equilibri veramente basta poco per modificarli.
E basta forse anche poco per ristabilirne di nuovi in armonia, son pochi i bambini effettivamente che frequentano questa scuola e quindi è anche un modo di insegnare un po' diverso.
Assolutamente, la maestra si può prendere molto più il tempo di accompagnarli e fare anche attività ludiche e istruzione un po' diversa rispetto a una classe di 20, chiaro, assolutamente.
Anche perché poi abbiamo visto che non manca niente a questa scuola.
Assolutamente, non manca niente. Adesso facciamo anche delle attività il mercoledì pomeriggio, che abbiamo vinto un premio del centenario della Raiffeisen, siamo stati scelti tra diversi concorsi a livello svizzero, abbiamo guadagnato una borsa di 170.000 franchi che stiamo utilizzando proprio, ma per tutto il comprensorio, abbiamo chiesto anche la collaborazione con Terre di Piedemonte e Centovalli e ci sono diversi bambini che salgono tutti i mercoledì pomeriggio in Onsernone.
E si dice che la scuola non piace, ma in realtà forse a loro piace.
A loro
mercoledì
piace. Anche questa allora è una scuola modello nella Svizzera italiana, non appunto in Medio Oriente, ma un modello positivo. Grazie Stefan Chiesa di averci aggiornato sulla scuola di Loco in Valle Onsernone. Buona giornata e buon lavoro.
Ma grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata a tutti.